Viva la 15 Brigada. Bumba, 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 bumba. Viva la 15 Brigada. Bumba, 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 bumba. Que se ha cubierto de gloria. ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela!
En las grandes revoluciones del siglo XX, tanto la Revolución Rusa como la Revolución...
Tutte le grandi rivoluzioni del XX secolo, come quella russa, quella tedesca e quella spagnola del 1936, la classe operaia ha creato i suoi organismi di potere. In quella russa furono i soviet, in quella tedesca i raters, in quella spagnola i comitati. La specificità della rivoluzione spagnola fu incarnata da questi comitati. La bibliografia su questa rivoluzione è ingente, ma nonostante questo, la nascita di questi comitati non è mai stata studiata a fondo. E questa è l'originalità del mio libro. Negli studi sulla rivoluzione spagnola si è parlato in molte occasioni di questi comitati, ma non si era parlato della loro nascita, del loro sviluppo, cioè di come questa rivoluzione, nata nelle strade, prendendo le fabbriche e amministrandole, riuscì a gestire gli approvvigionamenti quotidiani di una grande città come Barcellona.
Aprovisionamiento de una ciudad tan grande como Barcelona. Come eso fue llevado a cabo por esos comités revolucionarios.
Tutto questo fu opera di questi comitati, sorti dai gruppi d'azione che tra il 1917 e il 1936, dopo la Prima Guerra Mondiale, erano stati la risposta armata al terrorismo padronale e a quello di Stato. I capitalisti avevano creato un sindacato, il sindacato Libre, che era soltanto un sindacato di pistoleros al soldo dei padroni, il cui principale scopo era l'eliminazione fisica dei sindacalisti della CNT.
A los sindicalistas de la CNT. Eso duró desde el año 1917 hasta 1923.
Fra il 1917 e il 1923, per sopravvivere, la CNT dovette affrontare questo pistolerismo della classe dirigente. E questo avvenne precisamente a partire da una direttiva della CNT catalana, formata da Pierrot, Marcò e altri due membri, che curiosamente presero tutti parte alla corrente trentista, la corrente riformista di cui parleremo in seguito. Furono loro ad assecondare la nascita dei gruppi, come quello dello Solidarios, organizzato da Durruti, Ascaso e Oliver, al fine di opporre a questa eliminazione fisica l'azione armata.
Mediante l'azione armata.
Dal momento che l'organizzazione era minacciata di morte, l'unica risposta possibile fu quella di armarsi nel tentativo di difendersi dagli omicidi commessi dai padroni. Così nacquero questi gruppi, che dopo la proclamazione della Repubblica si costituirono in comitati di difesa. La Repubblica Spagnola fu proclamata il 14 aprile del 1931. Immediatamente, il 23 aprile, fu convocata un'assemblea regionale di sindacati a Madrid, che spinse per l'immediata creazione dei comitati di difesa, perché la Repubblica non garantiva ancora i diritti d'associazione, d'espressione e di sindacalizzazione. E quindi la CNT, per poter sopravvivere come organizzazione, decise di organizzarsi in comitati di difesa, per poter permettere che si svolgessero tranquillamente le manifestazioni e che si formasse il sindacato. Già il 1 maggio 1931, a due sole settimane dalla proclamazione della Repubblica, si convoca un meeting all'Arco di Trionfo a Barcellona, dove per la prima volta appare la bandiera rosso-nera, creata da García Oliver. I compagni convenuti scenderanno in manifestazione alla piazza San Jaime, una piccola piazza al centro di Barcellona dove si affacciavano la Generalitat, cioè il governo autonomo, e il municipio, con una serie di rivendicazioni di carattere sociale. Quando fa ingresso nella piazza, la manifestazione è accolta a fucilate e inizia una sparatoria che durerà 45 minuti. La necessità di questi comitati è imprescindibile in una repubblica in processo di costituzione che ancora non riconosce i diritti basilari. I comitati di difesa si dimostreranno indispensabili fin da subito.
Si mostreranno assolutamente indispensabili già desde muy pronto.
Sull'atteggiamento che la CNT avrebbe dovuto adottare in quella situazione si generò una scissione già nell'agosto di quell'anno. Da una parte i cosiddetti trentisti, chiamati così perché pubblicarono un manifesto firmato da 30 membri della CNT, dove si diceva che la CNT doveva assumere un atteggiamento gradualista. Dall'altra il gruppo Nosotros, con García Oliver, Durruti, che propose una radicalizzazione e un confronto definitivo con la Repubblica.
Definitivo con la Repubblica. Però questa tattica
di radicalizzazione che produrrà la scissione dell'agosto del 31 dimostrerà essere una tattica suicida. Nell'ottobre del 34, nel corso dell'insurrezione asturiana, la CNT e la UGT, il sindacato stalinista, strinsero un patto per affrontare il governo repubblicano. La CNT, che per anni aveva portato avanti delle insurrezioni senza scopo, proprio in un momento decisivo come quello dell'insurrezione asturiana, si ritrova in difficoltà perché in quelle precedenti insurrezioni aveva perso armi e militanti. Quindi, in quel momento cruciale, in cui la situazione è realmente rivoluzionaria, la CNT si ritrova nell'impossibilità di agire perché non ha armi sufficienti e molti degli uomini dei gruppi d'azione sono in carcere. È per questo che proprio nell'ottobre 34 si propone la creazione di comitati di difesa come cellule di un esercito rivoluzionario. Dal gennaio 35 a Barcellona i gruppi Nosotros, Indomables e Germen decidono la costituzione di un comitato locale di preparazione rivoluzionaria perché sostengono che non si possa continuare con l'improvvisazione, con una ginnastica rivoluzionaria che comporta un enorme spreco di risorse per la CNT e rende impossibile approfittare delle situazioni rilevanti come quella che si stava producendo in ottobre nelle Asturie. Già nel gennaio 35, solo 18 mesi prima della guerra civile, non solo si pensa alla lotta armata, ma si pensa anche alla trasformazione dell'industria catalana in un'industria di guerra, perché già si prevede una guerra civile di lunga durata.
Entiéndete pueblo, contra tus tiranos, hasta que consigas un mundo de hermanos. Defiende tu idea de la tiranía, que tu vida sea en plena anarquía. Ya muy pronto, en el primer semestre del 36, a pocos meses de la guerra civil.
Già nel primo semestre del 1936, quindi, si produce un contrasto tra il gruppo Nosotros e il resto dei gruppi della FAI. Il gruppo Nosotros è molto pragmatico, non dà peso a molti tabù ideologici degli anarchici dell'epoca e forse anche di quelli odierni. E si sta preparando seriamente e rigorosamente allo scontro civile, che percepisce molto vicino. In varie riunioni con la FAI porranno sul tavolo due questioni fondamentali. La prima è la questione del potere, e cioè, che fare il giorno dopo di un'insurrezione vittoriosa? La seconda è quella della creazione di un esercito rivoluzionario. Su questo si determinerà il contrasto con gli altri gruppi. Addirittura una rivista anarchica, Mas Lejos, fece un sondaggio fra i vari leader anarchici, da Federica Monseigne a Camillo Berneri, precisamente su questo problema. E cioè, c'è un modo, superando le resistenze ideologiche, che sia in grado di trovare un cammino rapido verso l'anarchia? È necessaria la presa del potere da parte degli anarchici? Tutte le risposte saranno assolutamente teoriche e astratte, giacché nessuno, in quel momento, sta considerando quello scontro che il gruppo Nosotros già vede prossimo.
Ese enfrentamiento que el grupo Nosotros ya ve como muy cercano.
Desnudo nacemos, hombres y mujeres, igual en derechos, igual en deberes.
Entonces, incluso hay anécdotas, como por ejemplo en el Congreso de Zaragoza de mayo del 36.
Ci sono anche degli aneddoti su questo tema. Per esempio, al congresso di Saragozza del maggio del 36, Cipriano Mera, ascoltata la proposta di García Oliver per la creazione di un esercito rivoluzionario, gli chiese provocatoriamente: «Juan, e di che colore porterai i galloni?» Ma le situazioni rivoluzionarie sono molto rapide, e fu proprio Cipriano Mera, nell'ottobre del 36, a indossare i galloni militari.
Chi va a intorciato, chi va a llevar galones, sarà Cipriano Mera. Las revoluciones, antes de hacerlas, hay que pensarlas.
Le rivoluzioni, prima di farle, bisogna pensarle. Non è possibile che le insurrezioni abbiano come motivo l'insurrezione stessa, come ho sentito dire da qualche teorico contemporaneo. In questo modo, anche se si dovesse vincere qualche insurrezione, si perderà lo stesso giorno della vittoria. È la stessa impostazione che ci fu dopo luglio 1936. Mi spiego. Il 19 e 20 luglio del 36, la CNT, organizzata in un esercito rivoluzionario, sulla base dei comitati di difesa, formati a partire dall'autunno del 34, è in grado di sconfiggere l'esercito in uno scontro frontale nelle strade, seguendo la strategia di lasciare uscire le truppe per le strade e non di affrontarle dove sono più forti, cioè nelle caserme. I comitati sono in grado di sconfiggere l'esercito perché hanno studiato la guerriglia urbana per un anno e mezzo, e hanno fatto piani, hanno studiato il sistema fognario e i servizi di acqua ed elettricità. Quella del luglio del 36 non fu un'insurrezione spontanea. Alle sue spalle c'era un esercito rivoluzionario che si era preparato a lungo per affrontare un esercito composto di militari.
Capace di enfrentarsi a ese esercito. esa insurrección magnífica del 19-20 de julio.
Però cosa succede? All'indomani della magnifica insurrezione del 20 luglio, il 21, in un'assemblea di gruppi locali e provinciali, ci si chiede: che fare ora che abbiamo sconfitto l'esercito? Che fare ora che la polizia non esiste più? Si profilano due posizioni. La prima, formulata da Federica Monsegne, sostiene che, dato che in altre parti della Spagna i fascisti hanno preso il controllo, bisogna allearsi con le altre forze antifasciste, cioè con i repubblicani, con i partiti borghesi e con la Generalitat. Si rinuncia dunque al programma rivoluzionario in favore dell'unità antifascista, con l'unico proponimento di vincere la guerra. Altra posizione, portata avanti da García Oliver, consiste in un'ambigua proposizione che è ira por el todo, cioè un ambiguo volere tutto. Questa posizione fu considerata dagli altri gruppi della FAI come una sorta di programma bolscevico e difatti chiameranno il gruppo Nosotros, con qualche ragione, gli anarco-bolscevichi.
Coerente de que eran anarco-bolscevichi. Las dos propuestas que se dan en el pleno de comarcales.
In quell'assemblea la proposta di collaborazione antifascista risulterà ampiamente maggioritaria e la proposta di Oliver fu votata da un solo gruppo. Ma la cosa più importante è che nelle strade le fabbriche vengono espropriate, si va gestendo una città importante come Barcellona e si sta producendo una rivoluzione molto profonda, nella quale i comitati di difesa, che si sono organizzati dal 1931 e grazie anche all'ascito di 75 anni di cultura libertaria, sono capaci realmente di portare avanti una rivoluzione.
De realmente llevar a cabo la revolución. Si sta produciendo il 21 di julio è una divergenza entre esa rivoluzione molto profonda.
Quello che realmente si sta producendo il 21 di luglio è una divergenza fra i comitati di quartiere che stanno mettendo in atto una rivoluzione molto profonda, che controlla le fabbriche, organizza le milizie, che combattono contro i fascisti sul fronte d'Aragona, riforniscono gli ospedali. E dall'altra parte i comitati superiori, che stanno collaborando con i partiti borghesi e con il governo della Generalitat. Questa divergenza andrà accentuandosi. Alla fine del novembre del 1936, i comitati superiori, in collaborazione con il governo e con il PSUC, decisero che le armi in mano ai comitati di quartiere dovevano andare al fronte. Ricordiamo che i comitati, il 20 di luglio, avevano assaltato la caserma di San Andrés, sequestrando 30.000 fucili. La risposta di questi comitati di quartiere fu semplicemente: le armi non le cederemo mai. E ricordarono che se volevano armi e uomini da mandare al fronte, c'era un'intera divisione di guardia civile e guardia d'assalto che, sebbene non pattugliassero più le strade, erano ancora quartierate e armate, e che proprio per questa presenza, che per i comitati è la minaccia più concreta di controrivoluzione, loro non cederanno le armi.
Non le va a ceder nunca, in nessun momento. Il comitato regionale della CNT a primeros de diciembre.
Nei primi giorni di dicembre, il comitato superiore della CNT, in seguito a questa risposta negativa dei comitati di quartiere, dirà che i comitati di quartiere sono i suoi peggiori nemici. Vediamo come la divergenza si fa sempre più netta. I comitati superiori, esattamente come i partiti borghesi e il governo della Generalitat, vengono a far parte dell'apparato di Stato. Ed è una cosa molto importante per comprendere il processo ambiguo della rivoluzione spagnola. Infatti, quello che si creerà il 21 di luglio, subito dopo l'insurrezione vittoriosa, sarà un comitato centrale di milizie antifasciste nel quale la CNT collabora con gli stalinisti e con i repubblicani. Collabora alla ricostruzione dello Stato, di quello Stato che era praticamente scomparso il 19 e 20 di luglio.
Desaparecido el 19 y 20 de julio.
En la entrada de la fonda hay un moro mohamed.
De forma que el balance de ese comité central de
dopo l'estate del 36 si assesteranno i colpi più duri al processo rivoluzionario. Innanzitutto il comitato centrale delle milizie, che durerà solo 9 settimane fino al 1 ottobre, avrà come conseguenza la militarizzazione delle milizie volontarie, cioè le milizie saranno trasformate in un esercito retto dalla giustizia militare. Poi il 24 ottobre, quando fu promulgato questo decreto di militarizzazione delle milizie, venne anche promulgato un altro decreto, quello di collettivizzazione e controllo operaio. Cosa comporta questo decreto? Bene, il primo effetto di questo decreto fu quello di fermare le espropriazioni delle fabbriche in atto dal luglio del 1936. Il secondo sarà quello di limitarle soltanto alle fabbriche con più di 100 lavoratori. Quelle con meno di 100 lavoratori resteranno semplicemente sotto il controllo operaio. Con questo decreto il processo rivoluzionario viene imbrigliato e trasformato in un processo controrivoluzionario. Il decreto di collettivizzazioni fu firmato da Jean-Paul Fabregas, un economista della CNT, che fu espulso dal governo il 17 dicembre del 1936. Che senso ha questa espulsione? Questo decreto sulle collettivizzazioni, come ogni decreto, ha bisogno di tutta una serie di decreti attuativi che lo rendano operativo. In seguito all'espulsione di Fabregas, i decreti attuativi saranno scritti da Tardeyas, membro del Partito Comunista, nuovo ministro dell'Economia e vicepresidente della Generalitat. Tardeyas farà una batteria di 58 decreti tributari e finanziari con i quali otterrà due cose. Primo, che tutti i comitati locali, i quali controllavano già molti centri della Catalogna e molti quartieri di Barcellona, fossero controllati finanziariamente dalla Generalitat, in modo che si trasformassero in municipi collegati direttamente al governo. Secondo, che la Generalitat potesse nominare un direttore in tutte le imprese collettivizzate, così che le imprese non siano più controllate dai lavoratori, ma direttamente dal governo.
Las directrices della Generalitat. Es más, en la primavera del 37.
Ma c'è di più. Nella primavera del 37 i lavoratori di Barcellona proporranno, in una serie di assemblee contro le collettivizzazioni, la socializzazione dell'economia. Cioè, le collettivizzazioni, infatti, significano che imprese e fabbriche siano controllate dalla Generalitat. Quello che i lavoratori di Barcellona propongono è che siano i sindacati di settore a controllare tutta la catena produttiva. Ad esempio, che sia il sindacato del legno a controllare tutto il processo, che va dal taglio dei pini alla costruzione dei mobili fino alla vendita, perché non accada più, come nell'estate del 36, che ci siano collettività ricche e collettività povere, in funzione degli investimenti che aveva fatto o non aveva fatto il capitalista che controllava quei territori precedentemente.
Come aveva fatto il capitalista anteriormente.
C'è tutta una serie di miti che è necessario distruggere. Nella primavera del 36 i lavoratori stanno lottando contro la collettivizzazione e per la socializzazione.
E a favore della socializzazione.
Por allí viene Durruti con una carta en la mano, donde dice las miserias de este pueblo soberano. Por allí viene Durruti con un libro en el morral, donde apunta los millones que ha robado el capital. Por allí viene Durruti con 14 compañeros.
Ese decreto de militarización del 24 de octubre.
Il decreto di militarizzazione delle milizie del 24 ottobre del 36 sarà contestato fortemente da Durruti. Questo decreto di militarizzazione doveva entrare in funzione dal 1 novembre. Il 4 novembre entreranno a far parte del governo centrale quattro ministri della CNT, del governo centrale, quindi del governo di tutta la Spagna repubblicana. È la prima volta nella storia in cui ci sono quattro anarchici come ministri. Durruti si oppose a questi decreti. In un famoso discorso radiofonico, il 4 novembre stesso, minacciò di scendere a Barcellona con le sue milizie perché sosteneva che la disciplina che i partiti della retroguardia stavano esigendo dalle milizie al fronte non era necessaria, perché già esisteva una disciplina volontaria delle milizie che stava funzionando molto bene. Ma quella stessa disciplina che veniva richiesta alle milizie era necessaria sì, ma nella retroguardia, perché egli era stanco di ricevere lettere dei suoi miliziani nelle quali gli chiedevano un bicchiere di latte o un pezzo di pane in più per i propri figli a Barcellona. Disse che questo era inammissibile, è assolutamente impossibile portare avanti una guerra se i familiari dei combattenti non hanno un sostentamento economico e se nelle retrovie si muore di fame.
Es inadmisible en una economía que debería estar trabajando para la guerra. Hay un momento en que Durruti,
con questo discorso radiofonico, si trasforma in un incontrollato che contesta i decreti del governo, chiedendo che la rivoluzione continui e che non sia intralciata come stava accadendo in quel momento.
Le dan tanta importanza.
Il governo della Generalitat darà molta importanza a questo discorso. Il giorno dopo, infatti, il 5 novembre, In una riunione allargata di tutti i leader di organizzazioni e partiti antifascisti si discuterà dell'opposizione di Durruti, senza mai però nominarlo. Tutti i partiti si allearono per scongiurare il rischio che elementi come Durruti si opponessero alla deriva controrivoluzionaria e affinché tutta la stampa fosse allineata sulla politica della Generalitat e i decreti da essa promulgati non fossero solo carta straccia, priva di attuazione in pratica.
Papel mojado che non lleva a applicarsi nella pratica. Durruti evidentemente si è inviato al Frente di Madrid, pese a sua opposizione.
Durruti sarà inviato, nonostante la sua opposizione, al Fronte di Madrid, dove un proiettile vagante, o non così tanto vagante, lo ucciderà. Ci sono varie teorie al riguardo della morte di Durruti, ma la cosa più importante non sta tanto nello scoprire chi abbia premuto il grilletto. Ci sono almeno una decina di teorie al riguardo ed è difficile capire quale possa essere quella vera, ma piuttosto capire perché fu ucciso a soli 15 giorni da quel discorso radiofonico del 4 novembre. Durruti fu ucciso perché aveva minacciato la borghesia di tornare nella retroguardia con la sua colonna per imporre la disciplina rivoluzionaria e fermare quel processo controrivoluzionario che invece andrà avanti finché, nel maggio del 37, la provocazione stalinista imporrà il disarmo delle milizie.
Che va a producirsi a mediados de junio del 37.